Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie al testo del messaggio di questa mattina, Filippesi capitolo 4, tornando al passo che va dal versetto 1 al 9. Filippesi capitolo 4, dal versetto 1 al 9, ed il nostro argomento è la stabilità spirituale. Quando l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Corinto e disse: siate saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, stava chiamando alla stabilità spirituale. Quando Giacomo scrisse che l'uomo dal cuore diviso è instabile in tutte le sue vie, anche quello era un appello alla stabilità spirituale. Quando Pietro scrisse che Dio desidera perfezionarvi, confermarvi, fortificarvi e stabilirvi, anche quello, come risultato del gettar ogni vostra preoccupazione su di lui, anche quello era un appello alla stabilità spirituale. E quando l'Apostolo Giovanni disse che non aveva gioia più grande che udire che i suoi figli stavano camminando nella verità, parlava di stabilità spirituale. Questi sono alcuni esempi che ci indicano quanto sia significativo il tema della stabilità spirituale in tutto il Nuovo Testamento. Più e più volte noi come cristiani siamo chiamati ad essere fedeli, ad essere coerenti, ad essere stabili, ad essere forti, ad essere audaci, ad essere coraggiosi, ad essere incrollabili, a non scendere a compromessi in quanto figli di Dio. E questo infatti va dritto al cuore stesso della vita cristiana. La chiamata di Dio su di noi è che noi dobbiamo essere stabili, fermi, forti. E naturalmente quello di fronte all'assalto e all'attacco del mondo, della carne e del diavolo, perché proprio lì si trova la battaglia spirituale, la persecuzione, l'ostilità, il rifiuto, le prove, tribolazioni, tentazioni, tutte queste cose vengono contro di noi per farci cadere, per renderci instabili. E la chiamata del Nuovo Testamento è che noi rimaniamo stabili. Ora stiamo imparando come essere stabili. Una cosa è essere chiamati alla stabilità spirituale, tutt'altra cosa è comprendere che cosa comporti tale chiamata. E quindi, mentre guardiamo a Filippesi capitolo 4, questi primi 9 versetti, qui ci viene dato un modello di verità che produce in sé stabilità spirituale. Ovviamente, tutti noi che conosciamo ed amiamo il Signore Gesù Cristo affermeremmo che vogliamo essere stabili. A nessuno piace essere sconfitti, a nessuno piace essere perdenti, a nessuno piace essere abbattuti, a nessuno piace essere depressi, a nessuno piace cadere sotto la tentazione e quindi nel peccato, a nessuno piace la persecuzione, a nessuno piace veramente attraversare prove e fallirle. Il presupposto, dunque, è che dentro di noi ci sia il desiderio di sperimentare la piena espressione della nostra identità in quanto vincitori. Vogliamo essere vincitori, vogliamo trionfare spiritualmente, vogliamo essere vittoriosi. Guardiamo con desiderio a qualcuno come Paolo e ci chiediamo se sia persino umano, perché sembra sperimentare così tanta vittoria spirituale in mezzo a così tanta guerra spirituale. Però la domanda che torna a noi è questa: anche se desideriamo tutto questo ed anche se comprendiamo che questa è una questione biblica, come possiamo essere stabili? Come possiamo mantenere la nostra posizione? Come possiamo non diventare i perdenti e rimanere i vincitori? Come possiamo non essere sconfitti e trionfare? Come possiamo non essere depressi ed essere gioiosi? Come possiamo cavalcare, per così dire, la cresta di tutte queste onde che vengono contro di noi? Bene, io credo che Paolo ci dia la risposta proprio a questa domanda, una domanda così importante in questo passo meraviglioso. La frase chiave alla quale vi richiamo l'attenzione si trova nel versetto 1, l'abbiamo notata ogni volta, questo è il messaggio numero 5 di questa serie, ma la frase chiave è questa esortazione, questo comando che dice: state saldi nel Signore. Questo è un comando ed è proprio questo il punto essenziale del testo: state saldi nel Signore. State saldi contro il dubbio, state saldi contro la tentazione, state saldi contro le prove, contro le tribolazioni, state saldi contro la persecuzione, Però notate anche quella piccola parola così, oppure in questo modo. Quindi Paolo sta dicendo, ora vi dirò anche il come, ecco come potete star saldi. E poi procede a dare una serie di discipline, di principi, mediante i quali noi come credenti possiamo godere della stabilità spirituale. Ora, vi ricordate il principio numero uno? La stabilità spirituale richiede di coltivare la pace nella comunione fraterna. Abbiamo guardato il versetto 1, abbiamo visto l'espressione dell'amore di Paolo, abbiamo guardato i versetti 2 e 3, abbiamo visto quanto profondamente egli desiderasse l'unità della Chiesa, voleva che quelle due donne in contrasto si riconciliassero e voleva che la Chiesa stessa le aiutasse in quel processo. Perché? Perché la stabilità spirituale individuale è il risultato dell'armonia comunitaria, della pace comunitaria. Dove c'è pace nella Chiesa, dove c'è armonia nella Chiesa nei suoi singoli membri viene stabilizzata. D'altra parte, dove c'è discordia, dove c'è conflitto nella Chiesa, quello genera insicurezza. Quindi la prima virtù necessaria per la stabilità spirituale è la pace. La pace. La seconda si trova nel versetto 4. Non solamente la stabilità spirituale richiede il coltivare la pace nell'armonia fraterna, ma in secondo luogo richiede di mantenere uno spirito di gioia. Richiede di mantenere uno spirito di gioia. Rallegratevi sempre nel Signore, dice, e ripeto, rallegratevi. Il rallegrarsi, vi prego di notare, è nel Signore. Se legate la vostra gioia alle vostre circostanze, essa andrà e verrà. Se legate la vostra gioia al Signore, essa rimarrà sempre la stessa, perché Egli non cambia mai, né cambia mai il suo rapporto con voi. Così imparate a rallegrarvi nell'unione privilegiata che avete con Cristo, la quale trascende ogni circostanza. Dunque la seconda virtù necessaria per la stabilità spirituale è una gioia superiore, dominante, una gioia che non è soggetta alle difficoltà. Terzo, il terzo principio che abbiamo notato era che la stabilità spirituale viene a coloro che imparano ad accettare meno di quanto si meritano. Imparare ad accettare meno di quanto meritate. Versetto 5: la vostra sopportazione sia nota a tutti gli uomini. Quello che intende dire con quella parola sopportazione è di fatto la vostra disponibilità ad accettare meno di quanto meritate. Qui sta parlando della virtù spirituale dell'umiltà. Potete chiamarla sopportazione, potete chiamarla contentezza, potete chiamarla benevolenza umile, ma è l'atteggiamento della persona che non cerca nulla, così che quando non riceve nulla non se ne preoccupa. Umiltà. Il quarto principio, anch'esso nel versetto 5 e poi anche nel versetto 6, è questo. La stabilità spirituale richiede il riposare su una fiducia sicura nel Signore. Riposare su una fiducia sicura nel Signore. Dice il versetto 5, il Signore è vicino, e poi il versetto 6, dunque non siate in ansia per nulla. Di che cosa vi preoccupate quando il Signore è lì presente? Se comprendete chi è Dio e se gli credete, credete a Lui, allora di che cosa vi preoccupate? Egli trascende ogni nostro problema, Egli trascende ogni difficoltà, ogni prova, ogni tentazione, ogni tribolazione. Quindi il punto fondamentale qui è quanto conoscete Dio e quanto vi fidate di Lui. Se vi fidate di Dio, trascenderete le vostre difficoltà, perché comprenderete chi è Dio, comprenderete i propositi di Dio, comprenderete che Dio è ancora in controllo e quindi sarete calmi seppur nel mezzo della tempesta. Chiamiamo questa la virtù della fede. Queste sono le virtù che producono la stabilità spirituale, la pace, la gioia, l'umiltà e la fede. Vi fidate di Dio e sapete che Egli ha tutto sotto controllo. Il quinto principio, è quello sul quale ci siamo fermati la volta scorsa, è questo. La stabilità spirituale richiede il reagire ai problemi con una preghiera riconoscente. Nel versetto 6, ricordate? Paolo disse, invece di preoccuparvi, bisogna che pregate. Però disse, pregate con rendimento di grazie, pregare con un cuore riconoscente. Quindi diciamo che la quinta virtù è la gratitudine, la gratitudine. Mostratemi una persona che ha pace, la pace che lo Spirito di Dio produce, gioia, una persona che è umile, mostratemi una persona che crede veramente in Dio, e mostratemi una persona che è riconoscente in ogni cosa ed io vi mostrerò una persona che è spiritualmente stabile. Queste sono le virtù. E giusto una nota a piedi pagina dalla volta scorsa su questo commento del versetto 6 riguardo al pregare con rendimento di grazie, al di là di quanto possa essere difficile il problema. Se comprendete correttamente ciò che state attraversando, dovreste essere riconoscenti, qualunque sia la persecuzione, qualunque sia la prova, qualunque sia la tentazione, prima di tutto potete essere riconoscenti perché in essa c'è il proposito di Dio, giusto? Dio sta compiendo un qualche proposito, tutte le cose cooperano al bene secondo il suo proposito. In essa c'è anche l'opera perfezionatrice di Dio. Attraverso ogni difficoltà, egli vi conforma sempre di più ad essere forti ed essere simili a suo figlio. In essa c'è anche la provvidenza di Dio, perché gli permette nella difficoltà di manifestare la sua cura verso di voi. In essa, inoltre, c'è la promessa di Dio, che il Dio che vi conduce attraverso tutto questo, il Dio che si prende cura di voi adesso, è lo stesso Dio nel quale sperate per una liberazione futura, che vi condurrà proprio nella sua presenza eterna. Quindi nel mezzo della vostra prova potete essere riconoscenti per il proposito di Dio che verrà operato mediante quella prova, potete essere riconoscenti per l'opera perfezionatrice di Dio che verrà compiuta nella vostra vita, potete essere riconoscenti per il provvedimento e la cura di Dio nel processo e potrete anche essere riconoscenti che tutto quello è solamente un assaggio per assicurarvi della futura promessa di Dio che sarà rivelata nel giorno di Gesù Cristo. Dovete imparare ad essere riconoscenti, e se conoscete veramente chi è il vostro Dio e comprendete veramente chi è il vostro Dio e sapete veramente che egli sta portando avanti il suo piano perfetto, potete avere un cuore riconoscente in qualunque difficoltà, qualunque essa sia, non avete bisogno di perdere la vostra stabilità. Lasciate che vi dia forse l'illustrazione più interessante di questo, ok? Vi ricordate di un uomo di nome Giona? Giona si trovò in una situazione inimmaginabile, veramente assolutamente inimmaginabile. Qualcuno mi ha mandato un piccolo cartello questa settimana. È stata una settimana o giù di lì molto difficile per me, molte battaglie, qualcuno sapeva che stavo un po' lottando con molte cose che stanno succedendo e mi ha mandato l'immagine di due pinguini che stavano in piedi così, rivolti in avanti, ed uno di loro era stato inghiottito fino a metà da un enorme pesce, mentre l'altro stava dicendo: ricorda che Dio ha tutto sotto controllo. Facile dirlo per te, e non ha potuto fare a meno di pensare a Giona. Quella era esattamente la sua situazione. Quando è arrivata a Giona capitolo 2, semplicemente dice: allora Giona pregò il Signore, il suo Dio, dal ventre del pesce. Ora, se foste nel ventre di un pesce, quale sarebbe la vostra preghiera? Come sarebbe la vostra preghiera? Forse non assomiglierebbe molto a quella di Giona, no? Forse ci sarebbero molte grida, molto pianto, molte suppliche, e che cosa stai facendo Dio, dove sei andato, perché sta accadendo tutto questo. Quello però non fu l'approccio di Giona. Ascoltate a quello che disse Giona. In primo luogo doveva aver ancora i suoi sensi mentre stava galleggiando lì nei succhi gastrici, perché questo è quello che disse, versetto 2 del capitolo 2: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto, dal profondo dello Sheol ho gridato aiuto, tu hai udito la mia voce perché tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore dei mari, e la corrente mi ha circondato, tutti i tuoi frangenti e tutte le tue onde sono passate sopra di me. Voglio dire, descrive se stesso nel mentre sprofonda nel mare, ok? Così dissi: sono stato scacciato dalla tua presenza, eppure guarderò di nuovo verso il tuo santo tempio. In altre parole sta dicendo: sono così a fondo qua giù che Dio non sa nemmeno dove sono, non riesce a trovarmi. Guarderò di nuovo verso il tuo santo tempio, le acque mi hanno circondato fino al punto di morte, il grande abisso mi ha avvolto, le alghe si sono avvolte intorno al mio capo, sono disceso fino alle radici dei monti. La terra con le sue sbarre era intorno a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Signor mio Dio. Mentre venivo meno mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Quelli che guardano a vani idoli abbandonano la loro fedeltà, ma io ti offrirò sacrifici con voce di ringraziamento. Sta dicendo: io ti offrirò sacrifici con voce di ringraziamento. Oh, se c'è una cosa che il pesce non sopporta, è il profeta riconoscente che gli portò la nausea e lo vomitò fuori al versetto 10. Questo era un uomo che si stava trovando nella circostanza più disperata che si possa mai immaginare, in un trauma impensabile, che nel mezzo di tutto quello esprime la sua grande preghiera di ringraziamento. Ora, questo, nonostante le altre debolezze di Giona, questo riflette una grande misura di stabilità spirituale, vero? E poi dice: la salvezza viene dal Signore. Non ci fu mai alcun vacillare nella sua fiducia, nella capacità di Dio di liberare se egli avesse deciso di farlo. Ora, tornando a Filippesi capitolo 4, dove Paolo dice che se pregate così, Se manifestate quel genere di ringraziamento perché avete quella fede forte, allora troverete, versetto 7, che la pace di Dio vi custodirà dall'essere instabili. La pace di Dio porterà una certa tranquillità e una contentezza ed una consolazione che vanno oltre ogni mezzo umano, oltre ogni spiegazione umana, oltre ogni comprensione umana, e dice che in realtà essa supera ogni comprensione ed essa vi custodirà dall'instabilità. E chiamiamo questa la virtù della gratitudine, un cuore riconoscente. Vedete, la stabilità spirituale si sperimenta mediante questi mezzi, la pace, la gioia, l'umiltà, la fede e la gratitudine. E quando la vostra vita è caratterizzata da questi atteggiamenti spirituali, allora sarete in grado di sperimentare la difficoltà senza mai perdere l'equilibrio, senza essere abbattuti e rovesciati. Però Paolo non ha finito qui. Ora egli giunge, io credo, il culmine, e giunge ad un'altra chiave essenziale per essere spiritualmente stabili, e in realtà io credo che sia la chiave di tutto, nel versetto 8. Questo è il punto principale che vuole sottolineare, questo è il punto più elevato, ok? Per essere spiritualmente stabili e, francamente, per sperimentare la pace, la gioia, l'umiltà, la fede e la gratitudine, dovete concentrarvi sulle virtù secondo Dio. Dovete concentrarvi sulle virtù pie. Non potete mai e non potrete mai sperimentare virtù secondo Dio se non vi concentrerete su queste. Versetto 8 dice infatti: del resto, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, se vi è una qualche virtù e se vi è una qualche lode, queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. Ora, qui l'apostolo Paolo riassume proprio quello che stava dicendo. La parola del resto indica che egli ha raggiunto il culmine, proprio a questo punto. E questo è il grande, in un certo senso, è il grande riassunto di tutto, la grande chiave di tutti gli altri elementi. E quello che sta dicendo, fondamentalmente, è riassunto in quell'ultima frase lì del versetto 8, che queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. La stabilità spirituale è il risultato del come pensiamo. È il risultato di come pensiamo. Ora, la psicologia moderna di oggi, che ha un po' il monopolio, presumibilmente, sull'aiutare le persone, dice che se volete essere stabili, se volete rimettere insieme la vostra vita, se volete essere liberati dalla vostra schizofrenia o dalle vostre nevrosi varie o le vostre psicosi, se volete essere persone calme, serene, stabili, coloro che hanno la vita in ordine, una delle cose che dovete fare è guardare al vostro passato. Dovete in un certo senso tirar fuori la draga e dragare il fango del passato, dovete tuffarvi nel bidone della spazzatura del vostro passato e dovete trovare i vostri vecchi peccati e le vostre vecchie ferite, gli abusi, i maltrattamenti e tutto il caos del vostro passato, la spazzatura della vostra vita, i vecchi peccati, i vecchi fallimenti. Dovete rovistare lì dentro, dovete rimescolare il tutto, affrontare il tutto, rigurgitare il tutto, eccetera, eccetera. Eccetera, e posso persino arrivare all'estremo per cui se vi capita di andare da uno psichiatra che sviluppa tecniche di terapia primaria, vi metterà lì sul pavimento, vi sistemerà dei cuscini intorno, vi metterà in una posizione fetale e cercherà di farvi sentire il dolore della vostra esperienza prenatale nel grembo di vostra madre. Quello sarebbe un po' l'inizio del cammino verso la stabilità, e quello naturalmente si è riversato anche nel cristianesimo. Tuttavia, però, alla luce del versetto 8, a me sembra completamente ottuso e un qualcosa di ridicolo, perché quello che l'apostolo Paolo qui sta dicendo è chiaramente questo. Sta dicendo che dovete concentrare la vostra attenzione completamente sulle cose che sono vere, onorevoli, giuste, pure, amabili e di buona fama. E il cristiano deve distogliere l'attenzione da quelle cose delle quali è vergognoso persino parlare, perché esse sono le cose delle tenebre, così come Paolo le chiama in Efesini capitolo 5. Quindi Paolo vuole riassumere, ed il suo punto finale, il suo punto riassuntivo, è che se volete essere spiritualmente stabili, dovete imparare a pensare alle cose giuste. Proprio come ho detto, la frase chiave, guardiamola insieme, si trova al versetto 8, che queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. Questo è un appello al pensare correttamente. Il verbo è logizeste, è un imperativo, il che significa che è un comando. Non significa semplicemente pensare nel senso semplice, monodimensionale, no, significa valutare, significa accertare, significa usare le nostre facoltà per considerare la validità e le implicazioni di certe cose. In altre parole, significa sviluppare questo genere di abitudini di pensiero. Ora io voglio che ascoltiate attentamente a quello che sto per dire, ok? Perché sembra ovvio. Voi, in quanto credenti, siete prodotti del vostro modo di pensare, perché nella Bibbia è detto nel modo più chiaro possibile: così come l'uomo pensa nel suo cuore, così che cosa? Così egli è. Voi siete il prodotto dei vostri pensieri. Dei computer, la gente dice, G-E-G-O, giusto? Spazzatura dentro, spazzatura fuori. Qualunque cosa programmate è esattamente quello che ottenete. Voi siete il prodotto del vostro modo di pensare. Ora, quello che è particolarmente spaventoso di questo nella nostra cultura è che mi sembra che al giorno d'oggi pensare non sia poi così importante. Non siamo più così preoccupati del pensare quanto lo siamo di altre due cose, giusto? Chiamiamole emozione e pragmatismo. Noi siamo preoccupati del sentire e siamo preoccupati del successo. Non siamo veramente così preoccupati del pensare. In altre parole, le persone non fanno questa domanda, non chiedono è vero e non fanno la domanda è giusto. Fanno queste altre domande, dicono funziona e com'è che mi farà sentire? Questo è quello che le persone vogliono sapere. No, non vogliono sapere se è giusto, non importa veramente se lo sia, non importa loro particolarmente sapere se sia vero, però la domanda è funzionerà e mi farà sentire bene. E questa è veramente una cosa tragica da affrontare, però questa di fatto è la natura della nostra società. La mente è svalutata nella nostra cultura perché stiamo vivendo in una cultura che è dominata dal sentimento. Persino nella teologia, triste dirlo, ma anche nella teologia la questione non è sempre è giusto oppure è vero, ma dividerà oppure offenderà. Queste sono cose nuove con cui dobbiamo fare i conti. Vedete, i bereani nobili erano nobili perché esaminavano le scritture non per vedere se queste cose li facessero sentire bene e non per vedere se queste cose funzionassero e non per vedere se queste cose non avrebbero offeso, ma per vedere se queste cose erano veramente così. Ora però stiamo vivendo in una cultura, in una società che sta rapidamente imparando a non pensare, perché sta imparando velocemente a non leggere, cosa che genera il pensiero. Paul Robinson, professore alla Stanford University, contribuì proprio all'ultima edizione del piccolo lettore marrone, Little Brown Reader, che è stato pubblicato per coloro che lavorano nel campo dell'inglese e della comunicazione, e mi fu mandata una copia dell'articolo che scrisse intitolato «La TV non può educare». È un articolo veramente affascinante perché egli, semplicemente partendo da una mente secolare, analizza la nostra società e il mezzo di comunicazione che è efficace nel processo del pensare, dice semplicemente questo, dice l'unico modo per imparare è leggere. È veramente l'unico modo per imparare perché le parole sulla pagina congelano il pensiero, possiamo analizzarlo, possiamo sintetizzarlo, possiamo verificarlo, possiamo meditarci sopra. Le immagini però non generano pensieri, catturano le emozioni. E continua sottolineando il fatto che la televisione peggiore possibile è la televisione educativa, perché di fatto è una contraddizione in termini. Dal momento che la TV non può educare, disse fareste meglio a non aver mai la TV educativa, perché almeno nella vostra mente ci sarebbe un vuoto che un giorno potrebbe essere riempito da un vero pensiero. Abbiamo una società che non pensa più, non siamo in quel è vero è giusto, no? Siamo nel come mi fa sentire e funziona. Bill Hall, in un libro intitolato Pensiero corretto, scritto nel 1985, scrisse: ciò che mi spaventa è la filosofia anti-intellettuale, anti-pensiero critico che si è riversata nella Chiesa. Questa filosofia tende a romanticizzare la fede, trasformando la Chiesa locale in un centro di esperienze. Il loro concetto di chiesa è che essi siano consumatori spirituali e che il compito della chiesa sia quello di soddisfare i loro bisogni percepiti. Fine citazione. E ciò che sta accadendo nella chiesa è che le persone vanno in chiesa non per pensare, non per ragionare sulla verità, non come i nobili Bereani per investigare le scritture, per vedere ciò che è vero, ma ci vanno per ricevere dosi spirituali settimanali, per ricevere lo sballo spirituale settimanale, così da poter sentire il fatto che Dio è ancora con loro. Però sono spiritualmente instabili, perché vivono di sensazioni invece che di pensiero. Il cristiano però non può essere vittima dei suoi sentimenti, non può rimanere intrappolato nella trappola pragmatica del funziona o del ha successo. John Stott scrisse nel suo utile libricino La tua mente conta, scrisse questo: in effetti, il peccato ha effetti più pericolosi sulla nostra facoltà di sentire che sulla nostra facoltà di pensare, perché le nostre opinioni sono più facilmente controllate e regolate dalla verità rivelata di quanto lo siano le esperienze. Fine citazione, affermazione molto saggia. Ad approfondire un po' di più questo argomento, questa settimana ho preso dal mio scaffale un libro intitolato Stazioni della mente, scritto da William Glasser, un medico psichiatra che è fondamentalmente è il padre della terapia della realtà, l'innovatore di un tipo di terapia psichiatrica chiamata terapia della realtà. Ed in quel libro ha un'intera sezione sul cervello e su come funziona, venendo da una mentalità secolare psichiatrica. È piuttosto curioso vedere a quale conclusione lo abbia condotto la sua ricerca. Di fatto gli mostra, per esempio, che gli esseri umani non sono semplicemente ciò che chiamano animali SR, SR significa stimolo-risposta, e della psichiatria, psicologia tradizionale pagana umanistica, vede semplicemente l'uomo alla fine di un processo evolutivo. Noi siamo semplicemente l'apice dell'evoluzione, siamo sulla stessa linea di tutti gli altri animali. Di fatto, se tornaste più indietro di così, non siamo molto diversi dalla roccia o da una foglia o da un qualunque altra cosa. Siamo solamente alla fine della catena evolutiva, lì siamo in cima alla cosa intera, però abbiamo le stesse caratteristiche di quegli altri elementi lungo quella catena evolutiva. Perciò siamo un tipo di animale stimolo-risposta, SR. Ed è proprio per questo, per esempio, che abbiamo un uomo come Pavlov che prende un gruppo di cani e conduce una serie di esperimenti con i cani, e ogni volta che c'è una certa situazione che li stimola cominciano a salivare, e poi prende i cani di Pavlov e li trasferisce nel comportamento umano, perché non siamo altro che cani un pochino più sofisticati, tutto qui. Quindi qualunque cosa facesse salivare i cani di Pavlov dovrebbe essere conclusiva riguardo al comportamento umano, e quindi arriviamo alla conclusione che siamo SR, siamo persone di stimolo-risposta. Quando lo stimolo è presente, rispondiamo, e dato lo stesso stimolo, abbiamo anche una risposta prevedibile. E questa è stata più o meno una verità inattaccabile nella mentalità evoluzionistica. Glasser la attacca però, cosa abbastanza interessante, e dice, francamente, che l'uomo non è controllato da fattori prevedibili di stimolo-risposta. L'uomo è controllato dall'interno, dice, da ciò che vuole e da ciò che desidera. E dice che ciò che vuole e ciò che desidera è predeterminato da ciò che ha influenzato, che cosa? Il suo modo di pensare. Il suo modo di pensare. E gli dice che potete dare ad un uomo lo stesso tipo di stimolo diverse volte nel corso della sua vita e potreste ottenere risposte diverse ogni volta. Se fosse nella struttura umana rispondere sempre in modo SR, allora la sua risposta dovrebbe essere sempre la stessa, lo stesso stimolo, però non è così. Inoltre potreste prendere 15 persone e dare a tutte lo stesso stimolo ed ottenere 15 risposte diverse, perché l'uomo risponde non in base allo stimolo esterno, ma in base a ciò che vuole e a ciò che desidera, dice, il che è programmato da ciò che ha influenzato il suo modo di pensare. La sua risposta non è meccanica, dice Glasser, la sua risposta è ragionata, e questo è molto importante, che è guidata dal pensiero. La mente, quindi, diventa il centro di comando che determina la sua condotta sulla base di come pensa, sulla base di come è stato influenzato a pensare. Quindi, il modo in cui una persona pensa è la questione critica. Non siamo solamente cani sofisticati, non cominceremo a salivare ogni volta che accade la stessa cosa, no, reagiamo secondo il modo in cui pensiamo. La mente, quindi, ha il potere di plasmarci e plasmare le nostre azioni, di conseguenza è l'elemento più potente della vita umana. Lord Palmerston disse alla Camera dei Comuni il 21 luglio del 1849, e cito: «Le opinioni sono più forti degli eserciti, le opinioni alla fine prevarranno contro le baionette della fanteria, il fuoco dell'artiglieria e le cariche della cavalleria». Fine citazione. Da ragione, gli eserciti vanno e vengono, le ideologie rimangono, ed è sorprendente quanto siano potenti le opinioni. Ora, dalla prospettiva biblica, diventa ovviamente molto chiaro quanto sia importante il modo di pensare. Ed è proprio precisamente questo quello che Paolo sta richiamando in questo versetto. Sta dicendo: dovete imparare a pensare ed a pensare alle cose giuste. Ora parliamo un po' di che cos'è che la Bibbia dice riguardo al pensiero. È una questione veramente fondamentale. Prima di tutto, Dio ci ha comandato di pensare. Ricordate Isaia 1:18? Ricordate quello che disse Dio? Disse: venite e che cosa? Discutiamo, ragioniamo insieme. Ragioniamo su questa cosa fino in fondo. Non disse: venite fratelli e sentiamoci l'un l'altro. Giusto? Non disse: venite e sperimentiamo questo fatto qui insieme. No, disse: venite e ragioniamo, pensiamoci su e pensiamoci fino in fondo. In Matteo capitolo 16, i farisei e i sadducei vennero a Gesù e dissero: vogliamo vedere un segno, vogliamo che tu ci mostri un segno, fa qualcosa di spettacolare, qualcosa che ci stravolga. E disse: oh, potete guardare il cielo e dire che tempo farà, perché non potete guardare la rivelazione di Dio e capire un po' le cose? In altre parole, non vi darò mica un qualche spettacolo straordinario nel cielo, vi chiederò di considerare quali sono i fatti ai quali avete già accesso. Gesù disse inoltre: anche se qualcuno risuscitasse dai morti, non crederanno se non hanno creduto a Mosè e ai profeti. Sempre la Bibbia chiama gli uomini a pensare, a ragionare. Vedete, è per questo che la Bibbia è un libro. Quando Dio ci ha dato la sua rivelazione, non ci ha dato un film, giusto? Non l'ha fatto, non ci ha dato una serie di video musicali. Sapete una cosa? Non ha nemmeno previsto un sottofondo d'organo quando leggete la Bibbia. Nessuno sta canticchiando lì una melodia, o dovrebbe, non c'è nulla che tocchi le vostre emozioni se non la contemplazione della verità stessa. Nessuno stimolo se non la verità, che richiede il nostro pensiero. Quindi la scrittura presume il fatto che la prima priorità sia quella di pensare, perché è un libro. Non vedete quanto sia diverso dal movimento carismatico dei nostri giorni, in cui tutti corrono qua e là, non cercando la verità, ma cercando che cosa? L'esperienza, l'emozione, il sentimento. La Bibbia, per la sua stessa natura, chiama gli uomini a pensare. Salmo 32, versetto 9, anzi, versetto 8, dice: io ti istruirò, dice Dio, ti insegnerò la via per la quale devi camminare, ti consiglierò avendo il mio occhio su di te. Problema, ti darò tutta la verità, tutta l'istruzione, tutto l'insegnamento, tutto il consiglio. Versetto 9, non siate come il cavallo, come il mulo, che non hanno intendimento. Pensate. Non siate come il cavallo, come il mulo, no, pensate, e così avrete accesso alla mia verità. Salmo 73, 22, il salmista ammette: ero insensato, ero ignorante ed ero come una bestia. Non siate così, dice, pensate. Ascoltate adesso, pensare con cura è il tratto distintivo della nostra fede rivelata. Lasciate che lo ripeto, ok? Pensare con cura è il tratto distintivo della nostra fede rivelata. Orr scrisse un libro intitolato La prospettiva o la visione cristiana di Dio e del mondo. Ed in un paragrafo disse questo in modo molto perspicace. Disse: se ci fosse una religione nel mondo che esaltasse l'ufficio dell'insegnamento, si potrebbe dire con certezza, con sicurezza, che è la religione di Gesù Cristo. È stato spesso osservato che nelle religioni pagane l'elemento dottrinale è ridotto al minimo. La cosa principale lì è l'esecuzione di un rituale. Ma è proprio qui che il cristianesimo si distingue dalle altre religioni. Esso contiene dottrina. Si presenta agli uomini con un insegnamento definitivo e positivo, afferma di essere la verità, fonda la religione stessa sulla conoscenza, sebbene questa conoscenza, che è ottenibile solamente in condizioni morali, una religione separata da un pensiero serio ed elevato, ha sempre, lungo tutta la storia della Chiesa, sempre teso a diventare debole, arida e malsana, mentre l'intelletto, privato dei suoi diritti all'interno della religione, ha cercato la propria soddisfazione al di fuori di essa e si è sviluppato in un razionalismo senza Dio. Fine citazione. Ragazzi, questa sì che è una grande affermazione. per riassumere quello che sta dicendo, è che se c'è una religione del mondo che esalta l'ufficio dell'insegnamento e quindi l'idea del pensare, è la religione cristiana, perché essa è proposizionale, è scritta, non è un rituale, non è un'esperienza, è una rivelazione di verità. E poi dice, quando la Chiesa smette di pensare e smette di ragionare e si separa dal pensiero elevato, allora, dice, la mente o l'intelletto, privato dei suoi diritti nella religione, perseguirà qualcosa al di fuori della religione stessa per realizzarsi, e così nasce il razionalismo senza Dio, empio. Quindi forse la Chiesa contribuisce al razionalismo perché non offre nulla alla mente quando è debole e priva di intelligenza, così come spesso accade. Ora, quando arriviamo a considerare questa questione della mente, la Bibbia ha molto da dire riguardo, ha molto da dire riguardo al pensare. Lasciate che vi dia una piccola teologia del pensare, arriva velocemente, quindi tenetevi forte. Cos'è che dice della vostra mente prima della salvezza? Eccolo qui, ok? Prima di tutto, la vostra mente è depravata, Romani 1:28, è depravata, è corrotta, è dissoluta, è malvagia, è cattiva, e questo è quello che significa, ok? In secondo luogo, è cieca, seconda Corinzi 4:4. In terzo luogo, è futile, è vana, senza valore, inutile, Efesini 4:17. In quarto luogo, è ignorante, Efesini 4:18. Ed infine, è stolta, prima Corinzi 2:14. Quindi potremmo dire ad un non credente, amico mio, non ti conosco molto bene, però conosco alcune cose di te che vorrei condividere. Non so quale sia il tuo QI, non so quale sia il tuo percorso accademico, però voglio dirti che la tua mente è depravata, cieca, futile, ignorante e stolta. Sapete che avresti esattamente ragione? Esattamente ragione. Così depravata che non sceglie ciò che è buono, così cieca che non conosce ciò che è buono, così inutile che non compie ciò che è buono e vana, così ignorante che non sa nemmeno di fare tutto questo. E quindi vi resta solamente una sola alternativa, tutto è stoltezza. Questa è la mente dell'uomo caduto. Il Vangelo, dunque, penetra, giusto? Ora, che dire della mente al momento della salvezza? Il Vangelo si interessa della mente, o potreste esserne certi? Vi ricordate quello che abbiamo studiato in 1 Pietro 3, dove Pietro dice che dovete essere in grado di dare a chiunque vi domandi una ragione della speranza che si trova in voi. Dovreste essere in grado di mostrare una ragione per questo. Perché credete a questo? In Matteo capitolo 13 Gesù disse, a volte il seme cade, versetto 19, cade sul terreno, ed il seme è la parola del regno, ed il terreno duro è il cuore che non la comprende, e Satana quindi la prende e la porta via. Essa richiede ragionamento ed essa richiede comprensione. Un elemento della salvezza, solamente un elemento di essa, avviene dentro la mente. Proprio mentre la persona giunge ad una corretta comprensione della verità. La verità riguardo a se stessa, la verità riguardo al peccato, la verità riguardo a Dio, la verità riguardo a Cristo, la verità riguardo all'opera di Cristo, la verità riguardo al futuro. Tutto questo rientra nella mente. È per questo che in Romani 10 ci viene detto che la fede viene dall'udire un discorso riguardo a Cristo, giusto? La parola di Cristo non è un qualcosa di esoterico, la fede viene attraverso la mente, attraverso la ragione. Venite e discutiamo insieme, giusto? Dice Isaia, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come lana, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno bianchi come neve. Ragioniamo su questo fatto qui. Il Vangelo raggiunge la mente. È proprio questo quello che rese così nobili quei bereani, giusto? Investigavano le scritture, ci ragionavano sopra fino in fondo. J. Gresham Machen, quel grande studioso della scrittura, nel suo libro La fede cristiana nel mondo moderno, disse: ciò che lo Spirito Santo fa nella nuova nascita non è rendere l'uomo cristiano a prescindere dalle prove, dalle evidenze, ma al contrario, togliere la nebbia dai suoi occhi e metterlo in grado di prestare attenzione alle prove. Questo è il punto. Egli adesso le vede, comprende, mediante l'opera dello Spirito di Dio. Bene, questo lo sappiamo perché gli uomini sono stati salvati per essere adoratori, giusto? Giovanni 4, il padre cerca veri adoratori ed il vero adoratore adora in spirito ed in che cosa? Ed in verità. Quindi se siamo stati salvati per adorare nella verità, allora la verità è cruciale. La salvezza è l'opera di Dio sulla mente. Vedete, è inaccettabile adorare Dio al di fuori della verità riguardo a Dio. Ed è per questo che Paolo si turbò così tanto quando arrivò lì all'Areopago in Atti 17 e trovò un gruppo di eruditi filosofi greci che avevano costruito un altare a quale Dio? Al Dio sconosciuto. Che cosa assolutamente ridicola. Quello ovviamente non compiace a Dio. Dio non sta dicendo, oh, un bel gesto e capisco veramente lo spirito della cosa e lo accetto. Neanche per sogno. Dio non è il Dio sconosciuto, Dio sarà adorato solamente secondo la verità di chi egli è. E quindi Paolo immediatamente li informò di chi Dio fosse veramente. Ed in Luca 10:27 ci viene detto che dobbiamo amare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima e tutta la nostra mente. Vedete, la salvezza è una risposta intelligente all'autorivelazione di Dio nella scrittura che è suscitata dallo Spirito Santo. La vera fede non è un salto irrazionale, no, la vera fede non è un qualche contatto con il fondamento dell'essere, come era solito dire Paul Tillich. No, la vera fede non è un'esplosione che si trova dentro di noi, un evento non quantificabile, no. La vera fede non è un incontro misterioso, un incontro irripetibile o indicibile, impronunciabile, no. La vera fede è una fiducia ragionevole nella verità rivelata riguardo al vero Dio, è un processo di pensiero. La salvezza è impossibile senza il pensiero. Quando Gesù stava parlando ai suoi discepoli in Matteo 6, egli, di fatto ogni volta che parlava con loro voleva portarli a pensare, no? Ma in Matteo 6, sapete, si lamentavano del fatto che forse non avrebbero avuto cibo, vestiti, ricordate che Vendel loro fondamentalmente disse che gli uccelli del cielo sono curati e vedete come i gigli del campo e l'erba del campo e tutto il resto è o voi di poca fede perché non credete semplicemente che Dio si prenderà cura di voi, vi ricordate lì in Matteo 6? Martin Lloyd-Jones, nel suo classico Il Sermone sul Monte, scrisse questo breve paragrafo su quella sezione che penso valga la pena ripeterlo. Disse, la fede, secondo l'insegnamento del nostro Signore in questo paragrafo, è primariamente pensiero. E tutto il problema dell'uomo di poca fede è che egli non pensa. Permette alle circostanze di colpirlo, come una mazza. Dobbiamo dedicare più tempo a studiare le lezioni del nostro Signore sull'osservazione e sulla deduzione. La Bibbia, dice, è piena di logica e non dovremmo mai pensare alla fede come un qualcosa di puramente mistico. Non ci sediamo semplicemente su una poltrona aspettandoci che ci accadano cose meravigliose. Questa non è la fede cristiana. La fede cristiana è essenzialmente pensare. Guardate gli uccelli, pensate a loro e traetene le vostre deduzioni. Guardate l'erba, guardate i gigli del campo, considerateli. La fede, se volete, può essere definita così. La fede è un uomo che insiste nel pensare quando tutto sembra deciso a colpirlo e a batterlo in senso intellettuale. Il problema della persona di poca fede è che invece di controllare il proprio pensiero, il suo pensiero è controllato da qualcos'altro. E, come diciamo noi, gira e rigira in tondo. Quella è l'essenza dell'ansia. Ora, però, fermate qui. Dice, quello non è pensiero, quella è assenza di pensiero. Fine della citazione. Magnifico. Cosa intende dire con tutto questo? Intende dire che se vi preoccupate è perché non state pensando, siete essendo colpiti dalle vostre circostanze, però se vi innalzate al sopra di esse e pensate al vostro Dio e pensate ai suoi propositi e pensate alle sue promesse e pensate ai suoi piani, non vi preoccuperete. Giusto? Ricordatevelo quando vi preoccupate. Ecco, le persone dicono, ti preoccupi, pensi troppo. No, state pensando troppo poco. Pensate fin troppo poco, nella direzione giusta perlomeno. La fede non è ottimismo, la fede non è una sorta di autoipnosi psicologica, no? La fede non è pensiero positivo, la fede è una risposta ragionata alla verità rivelata. Ora, abbiamo parlato di com'era la vostra mente prima della salvezza, abbiamo parlato di come Dio muove la vostra mente al momento della salvezza, che dire dopo la salvezza? Ebbene, la vostra mente è stata trasformata, non avete una nuova mente, non avete un nuovo cervello, avete una nuova mente, cioè vi è stata infusa una nuova capacità divina di ragionare. Lo Spirito di Dio ha invaso i vostri processi di pensiero. Incredibile, vero? Non pensate più solamente come un cervello umano, no, pensate come un cervello umano mescolato con lo Spirito del Dio vivente che vive dentro di voi. Abbiamo schemi di pensiero che sono completamente nuovi e per mostrarvelo guardate a Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, versetto 5. Questo lo presenta con una semplicità ed una chiarezza che non ha pari. Versetto 5 di Romani 8 dice: infatti, quelli che sono secondo la carne, cioè le persone non rigenerate, le persone non cristiane, quelli che sono secondo la carne hanno la mente rivolta alle cose della carne. Per dirlo semplicemente, le persone non salvate hanno una mentalità che non è salvata, giusto? Le persone carnali hanno una mentalità carnale, pensano alle cose carnali. Però, versetto 5, coloro che sono secondo lo Spirito, coloro che sono rigenerati, hanno la mente rivolta alle cose dello Spirito. Abbiamo una nuova mente. Versetto 6, infatti la mente rivolta alla carne è morte, ma la mente rivolta allo Spirito è vita e pace. Abbiamo una nuova mente, completamente nuova, non è rivolta alla carne, è rivolta allo Spirito. È incredibile. E la parola qui, phronema, significa mentalità, un nuovo modo che è completamente nuovo di pensare. Non un nuovo cervello, ma un nuovo modo di pensare. Tutto ad un tratto i nostri schemi di pensiero, che sono fisici, sono umani, vengono permeati da schemi di pensiero che sono divini e soprannaturali. Lo Spirito di Dio entra nel vostro pensare, ed ora quella mente che un tempo era depravata, che era cieca, era futile, o era ignorante ed era stolta, è totalmente diversa. Non pensa più a livello carnale, pensa a livello spirituale. Guardate 1 Corinzi capitolo 1, al versetto 30, quando pensiamo a quello che Cristo ci dà nella salvezza, a quello che Egli ci porta, a ciò che provvede per noi, a ciò che ci concede, è assolutamente entusiasmante. Però notate solamente questo, forse questo vi è sfuggito prima, 1 Corinzi 1:30, proprio di Dio noi siamo in Cristo, dice, siamo diventati in Cristo, e poi dice, Cristo Gesù che per noi è diventato, che cosa? Sapienza da Dio. Non è forse una realtà meravigliosa? Tutto ad un tratto adesso abbiamo la sapienza di Dio, la saggezza di Dio. Ed il salmista dell'Antico Testamento dice, Salmo 92:5, i tuoi pensieri sono molto profondi. Ora, tutto ad un tratto possiamo immergerci nei pensieri profondi del Dio eterno. Pensiamo in modi in cui non avevamo mai pensato prima d'ora. Pensiamo i pensieri di Dio. Andate al capitolo 2. Capitolo 2, al versetto 11. Infatti chi tra gli uomini conosce i pensieri dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che si trova in lui? Così pure nessuno conosce i pensieri di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché possiamo conoscere le cose che ci sono state date gratuitamente da Dio. Incredibile! L'unico che conosce l'uomo è lo spirito di quell'uomo. Quello è analogo al fatto che l'unico che conosce Dio è lo Spirito di Dio, e noi quindi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, perciò abbiamo la conoscenza di Dio. Quindi abbiamo la sapienza di Cristo, abbiamo la conoscenza di Dio concessaci dallo Spirito Santo, e guardate al versetto 15. Colui che è spirituale giudica ogni cosa. Grande affermazione, no? Eppure egli stesso non è giudicato da nessuno, perché chi ha conosciuto la mente del Signore è da poterlo istruire. Ma noi abbiamo che cosa? La mente di Cristo. Non è incredibile? Noi non siamo come l'uomo naturale del versetto 14 che non conosce nulla di Dio, per lui è tutta stoltezza. No, noi conosciamo la mente di Cristo ed ora comprendiamo la sapienza di Dio, lo Spirito di Dio che ci dona una conoscenza di Dio che altrimenti non avremmo mai, mai avuto. E sapete che come cristiani avete proprio questo? Sapete, Paolo scrisse ai Corinzi, e ricordate, questo gruppo non era veramente così straordinario, avevano molti problemi seri, eppure avevano la mente di Cristo, avevano la sapienza di Dio, avevano comunque il ministero di insegnamento dello Spirito Santo. Infatti, il capitolo 10, dopo averli appena ripresi duramente per diversi capitoli a motivo della loro peccaminosità, nel capitolo 10 parla loro di come hanno profanato la mensa del Signore, la tavola del Signore, oltre a tutte le altre cose terribili che avevano fatto, stavano anche profanando la tavola del Signore, però guardate quello che gli dice al capitolo 10, versetto 15, parlo come a persone intelligenti o sagge, voi giudicate quindi quello che dico. Cosa intendete dire, Paolo? Intendo dire questo, scusate, quello che vi sto dicendo per la grazia di Dio attraverso la salvezza, voi avete la sapienza divina per valutare. Voi potete comprendere quello che dico, potete mettere in pratica quello che vi sto dicendo. Ora è così che noi dobbiamo pensare in modo coerente con la sapienza di Dio concessaci in Cristo. In Colossesi 3:10 ci viene detto che l'uomo nuovo è rinnovato ad una vera conoscenza, secondo l'immagine di colui che lo ha creato. In altre parole, ci è stata data una mente nuova. Perciò, 2 Corinzi 10:3 dice che le armi della nostra guerra non sono che cosa? Non sono carnali. Le armi della nostra guerra non sono carnali, sono di fatto armi spirituali, sono armi, dice che distruggono i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e quindi noi facciamo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Non è straordinario che possiamo attraversare il mondo intero e letteralmente far prigioniero ogni pensiero umano alla verità di Cristo, non è vero? Possiamo costringerlo a sottomettersi a ciò che noi sappiamo essere vero riguardo a Cristo, riguardo a Dio, riguardo alla scrittura. Abbiamo una nuova mente. Avete mai filtrato qualcosa attraverso un colino? Noi abbiamo la capacità di filtrare tutti i dati del mondo e di purificarli, perché abbiamo la mente di Cristo, abbiamo la mente di Dio. Quindi la vita cristiana è caratterizzata da una nuova mente, abbiamo una nuova mente. Però posso sfidarvi un attimino, avete notato che a volte la vostra mente si sporca? Avete notato che ha bisogno di una pulizia periodica? Ebbene, Romani 12, 1 e 2 ci viene detto che non solo dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è un atto di culto ragionevole, ma che non dobbiamo essere conformati a questo mondo, ma essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, affinché possiamo conoscere qual è la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Abbiamo continuamente bisogno di rinnovare la nostra mente. Di rinnovare continuamente la nostra mente. In Efesini 4:23 Paolo dice: siate rinnovati nello spirito della vostra mente. In Prima Tessalonicesi, alla fine, capitolo 5, versetto 21, esaminate ogni cosa con cura, ritenete il bene, imparate a pensare, rinfrescate la vostra mente, pulite la vostra mente, rinnovate la vostra mente, perché si sporca nel mondo. E Pietro dice in Prima Pietro 1:13, dice: cingete la vostra mente per l'azione. Dovete prendervi cura della vostra mente, fratelli? Questo è quello che sta dicendo, questo è quello che Paolo sta dicendo, questo è quello che Pietro sta dicendo. Prendetevi cura della vostra mente. John Owen, un grande autore puritano, disse questo: quel bene che la mente non può scoprire, la volontà non può scegliere e gli affetti non possono abbracciare. E poi Owen disse: nella scrittura l'inganno della mente è comunemente posto come il principio di ogni peccato. Dovete prendervi cura della vostra mente. Siamo dunque chiamati alla disciplina mentale. Colossesi 3:2, abbiate la vostra mente rivolta alle cose quali? Di lassù, non alle cose della terra. Paolo spesso disse nelle sue epistole: non voglio che siate, che cosa? Ignoranti. 10 volte in Prima Corinzi di Romani disse: non sapete, non sapete, non sapete, sta sempre colmando le loro lacune nella mancanza di conoscenza. Gesù usò spesso il verbo pensare. Dobbiamo essere dedicati al pensiero, dobbiamo essere dedicati a pensare e a pensare alle cose giuste. Questa non è veramente una novità del Nuovo Testamento. Se tornaste fino all'istruzione di Proverbi, al capitolo 2, ci viene detto: figlio mio, se riceverai le mie parole e custodirai dentro di te i miei comandamenti, prestando il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore all'intelligenza, se invocherai il discernimento ed alzerai la tua voce per l'intelligenza, se la cercherai come l'argento ed andrai in cerca di lei come di tesori nascosti, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca vengono conoscenza e intelligenza. In altre parole, dovete cercarla con impegno, dovete scavare per trovarla come si scava in cerca dell'argento, dovete lavorare per riceverla, per ottenerla. A proposito, se siete fedeli nel fare il massimo sforzo, secondo il Salmo 119:34, Dio vi darà intendimento. La mente cristiana, tragicamente, ha ceduto alla deriva secolare, e oggi quindi abbiamo un cristianesimo che non pensa più. Ed è in qualche modo isterico, malinconico, melodrammatico, perché non pensa, il che è veramente tragico. E stiamo facendo le domande sbagliate, stiamo chiedendo com'è che mi farà sentire o funziona, invece di chiederci se è vero e se è giusto. Dobbiamo imparare a pensare alle cose giuste. Ora, quali sono queste? Guardiamo al nostro testo, che è molto semplice. Non ho nemmeno bisogno di commentarle in realtà, perché potete vederle da soli. Però prima dice: del resto, fratelli, tutte le cose che sono vere. Ora, se volete sapere le cose che sono vere, dove andate? Dalla parola di Dio. Giovanni 17:17, la tua parola è verità. Salmo 19:9, Salmo 119:151, eccetera, eccetera, eccetera. La verità si trova in Cristo. Efesini 4:21 ce lo dice. La verità si trova in Dio. Seconda Timoteo 2:25 ce lo dice. Quindi se volete conoscere la verità, dovete andare alla parola di Dio, perché essa è il punto focale ed è il luogo di ogni verità. Quindi se devo pensare a tutto ciò che è vero, allora dimorerò prima di tutto sulla parola di Dio e su qualunque altra cosa che sia vera. In secondo luogo dice tutte le cose che sono onorevoli, il che significa degne di rispetto, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è dignitoso, tutto ciò che è riverente, tutto ciò che è elevato, non ciò che è volgare o mondano o comune. La parola viene in realtà da un termine che significa adorare, tutto ciò che è degno di riverente stupore, tutto ciò che è tenuto in alta considerazione, tutto ciò che è grandemente rispettato, tutto ciò che è degno di adorazione. Questo è quello a cui devo pensare. In terzo luogo dice tutte le cose che sono giuste, e qui il termine significa giustizia o giusto, tutto ciò che è in perfetta armonia con lo standard, la norma eterna, immutabile, divina del Dio Santo rivelato nelle scritture. Io penserò a ciò che è vero, io penserò a ciò che è degno di adorazione, io penserò a ciò che è assolutamente coerente con la santità di Dio. E poi dice tutte le cose che sono pure, agnos, che significa moralmente integro, incontaminato. Tutto ciò che è moralmente puro, moralmente pulito, penserò a quello, non all'altra spazzatura. E poi dice tutte le cose che sono amabili, il che significa attraenti o piacevoli o gradevoli, affabili, è una di quelle parole che troviamo solamente qui nel Nuovo Testamento, una parola molto insolita, significa tutto ciò che è dolce o ciò che è pieno di grazia o che è generoso o paziente, si possono avere molte sfumature di questo. Tutto ciò che è attraente, amabile, è una traduzione buona quanto qualunque altra per rendere quel termine, e poi dice tutte le cose di buona fama, il che significa considerate bene, tutto ciò che è altamente stimato. È lì che metto i miei pensieri, capite, no? Entro quali confini questo mi tiene, no? Mi confina veramente, non è vero? Se guardo al mondo troverò mai la verità, se mi guardo intorno nel mondo troverò ciò che è onorevole, ciò che è giusto, ciò che è puro, ciò che è amabile, ciò che gode di buona reputazione, quando accendo la televisione è questo quello che vedo, quando vado al cinema è questo quello che vedrò, quando leggo un libro, una rivista è questo quello che vedrò, quando converso con degli amici è questo che sperimenterò. Il punto è che dobbiamo proteggere la nostra mente, perché è quello che determina ciò che vogliamo e ciò che desideriamo, ed è questo ciò che determina come reagiamo agli stimoli della vita. E poi dice, se vi è una qualche altra eccellenza e se vi è un qualcosa degno di lode, che le vostre menti dimorino su quelle cose. Queste sono affermazioni che potremmo leggere altrettanto bene in questo modo, dicendo: visto che vi è eccellenza, visto che ci sono cose degne di lode, per favore concentratevi su di queste. Per favore. La mente, la vostra mente, è il più grande tesoro che avete per quanto riguarda quei doni della vita umana. E adesso, come credenti, la vostra mente opera in sintonia con lo Spirito di Dio. E quindi dovete proteggere quella mente. Ed il modo in cui la proteggete è il modo in cui pensate. Dovete proteggerne le influenze. Dovete evitare quelle cose che influenzano negativamente il vostro pensiero. Non c'è alcuna soluzione rapida a questo? Non c'è alcuna formula facile per la stabilità spirituale che possiate ottenere in 4 sedute di consulenza? Non c'è alcun librettino che si possa scrivere e dire eccola qui? Non potete imbottigliarla e dire loro di prenderne una dose al giorno? La stabilità spirituale è il prodotto del coltivare la pace nella comunione fraterna, del mantenere uno spirito di gioia, dell'imparare ad accettare meno di quanto vi è dovuto, del riposare una fiducia sicura o fede nel Signore, del reagire ai problemi con una preghiera riconoscente. E tutto quello scaturisce dal concentrarsi sulle virtù secondo Dio, le virtù pie, che cominciano a dominare i nostri pensieri, i nostri schemi di pensiero, ed è proprio quello che produce la pace, la gioia, l'umiltà, la fede, la gratitudine, che di fatto rendono stabile la vostra vita. Ora, l'unica questione che rimane qui, e Paolo lo sapeva bene, è dire: ascoltate, se volete un esempio di tutto questo, guardatemi. Versetto 9. Le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste in me, mettetele in pratica. Ed il Dio della pace sarà con voi. Non avrete solamente la pace di Dio, versetto 7, ma avrete anche il Dio della pace, versetto 9. Paolo dice: guardate me perché io sarò il modello, e poi da lì prosegue dandoci illustrazioni di come egli abbia letteralmente trasceso i suoi problemi, le sue persecuzioni, le sue difficoltà, le sue prove, ed abbia mantenuto la stabilità spirituale. Miei cari, così come l'uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Dobbiamo imparare a custodire le nostre menti e non possiamo aspettarci la pienezza della gioia spirituale, dell'utilità spirituale, se non desideriamo le cose giuste. Perché è proprio questo che muove il nostro comportamento. E i vostri desideri sono un riflesso diretto delle vostre influenze. Quindi, fratelli, pensate a queste cose. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Padre, con gratitudine noi esprimiamo apprezzamento per il fatto che tu hai ministrato a noi questa mattina in molti modi, ci ha dato il privilegio di sederci, per così dire, ai piedi dello Spirito di Dio per essere istruiti. Aiutaci, Signore, a comprendere l'incredibile privilegio di avere la mente di Cristo, la sapienza di Dio che ci è stata donata dallo Spirito di Dio, così da poter conoscere correttamente ciò che è giusto. Aiutaci, Signore, a proteggere la mente, ad imparare a pensare, a rivolgere la nostra mente alle cose che contano. Grazie, oh Dio, per il ricco deposito della Tua parola e per tutti quei libri che di fatto parlano della Tua parola, che ci offrono un pozzo inesauribile di acqua fresca, limpida, acqua ristoratrice di verità, affinché possiamo essere veramente saturati da ciò che è vero, da ciò che è onorevole, da ciò che è giusto, da ciò che è puro, da ciò che è amabile, da ciò che è di buona fama. E poiché vi è eccellenza nella vita cristiana, e visto che ci sono alcune cose che sono degne di lode, veramente, noi vogliamo pensare a queste cose. Custodiscici, Signore, affinché possiamo vivere sempre di più per la Tua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.